Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Traduzione di Lidia Zazzo.
La deposizione del signor Hardman. L'ultimo passeggero di prima classe a essere interrogato, il signor Hardman, era il grosso americano vistoso che sedeva a tavola con l'italiano e il cameriere. Indossava un completo a scacchi piuttosto sgargiante, una camicia rosa, una spilla da cravatta appariscente e stava masticando qualcosa quando entrò nel vagone ristorante. Aveva un volto largo, carnoso, con lineamenti rozzi e un'espressione cordiale.
«Giorno, signori», disse. «Che cosa posso fare per voi?»
«Ha sentito di questo omicidio, signor Hardman?»
«Certo», spostò con disinvoltura la gomma da masticare.
«Ci troviamo nella necessità di interrogare tutti i passeggeri del treno».
«Ah, per me va benissimo. Immagino sia l'unico sistema per risolvere la cosa».
Poirot consultò il passaporto che aveva davanti a sé.
«Lei è Cyrus Beltman Hardman, cittadino statunitense, 41 anni, commesso viaggiatore per una ditta che tratta nastri da macchina per scrivere?»
«Esatto, sì, sono io».
«Viaggia da Istanbul a Parigi?»
«Proprio così».
«Motivo?»
«Affari».
«Viaggia sempre in prima classe, signor Hardman?»
«Sì, signore. Beh, le spese di viaggio le paga la ditta».
«E amico». «E ora, signor Hardman, veniamo agli avvenimenti di ieri sera».
L'americano annuì.
«Che cosa può dirci in proposito?»
«Vabbè, proprio niente».
«Ah, è un peccato. Forse vorrà dirci esattamente che cosa ha fatto ieri sera, dalla scena in poi, signor Hardman?» Per la prima volta l'americano sembrò non avere la risposta pronta. Infine replicò:
«Beh, scusatemi, signori, ma chi siete voi di preciso? Vorrei saperlo».
«Questo è Monsieur Book, un direttore della Compagnia Internazionale dei Vagoni Letto. E questo signore è il medico che ha esaminato il corpo».
«Ah, e lei?»
«Sono Hercule Poirot. Sono stato assunto dalla compagnia per investigare su questo delitto».
«Ah, ho sentito parlare di lei», disse il signor Hardman.
Rifletté ancora per qualche minuto.
«Beh, immagino sia meglio vuotare il sacco».
«Le consiglio caldamente di riferirci tutto quello che sa», disse brusco Poirot.
«Beh, non so davvero nulla, proprio come le ho detto. Ma dovrei sapere qualcosa. È questo che mi rode. Dovrei!»
«Sia più chiaro, la prego, signor Hardman».
Il signor Hardman sospirò profondamente, si tolse di bocca la gomma da masticare e se la infilò in tasca. In quell'esatto momento tutta la sua personalità sembrò subire un cambiamento. Diventò meno simile a un personaggio teatrale e più umano. La sonora voce nasale si modificò.
«Beh, quel passaporto è un po' un imbroglio», disse. «Ecco chi sono in realtà».
Poirot esaminò il biglietto che gli era stato consegnato.
Monsieur Book sbirciò da sopra la sua spalla.
«Cyrus B. Hardman, agenzia investigativa McNeil, New York».
Poirot la conosceva di nome.
Era una delle più note e stimate agenzie investigative private di New York.
«E ora, signor Hardman», disse, «sentiamo che cosa significa tutto questo».
«Vabbè, certo. Beh, le cose stanno così.
Ero venuto in Europa sulle tracce di una coppia di imbroglioni. Niente a che fare con questa faccenda.
La caccia è finita a Istanbul.
Ho telegrafato al capo e ho avuto istruzioni di tornare e mi sarei dovuto mettere sulla via del ritorno verso la cara e vecchia New York quando ho ricevuto questa».
Gli porse una lettera. L'intestazione era quella dell'hotel Tocatlian.
«Caro signore, lei mi è stato segnalato come un detective dell'agenzia investigativa McNeil. Voglia cortesemente presentarsi nel mio appartamento questo pomeriggio alle 4. Era firmata S. E. Ratchett.
«Ah, bien.
Beh, mi sono presentato all'ora indicata e il signor Ratchett mi ha messo al corrente della situazione. Mi ha mostrato un paio di lettere che aveva ricevuto».
«Era preoccupato?»
Ma fingeva di no, ma era spaventato a dovere. Mi ha fatto una proposta. Avrei dovuto viaggiare con lui sullo stesso treno fino a Parigi e fare in modo che non gli accadesse nulla. Beh, signori, ho viaggiato sul suo stesso treno e mio malgrado qualcosa gli è accaduto. E certo che mi rode. Non è proprio niente di buono per me.
Ratchet le ha dato qualche indicazione sulla linea da seguire?
Ah, certo. Aveva predisposto tutto.
La sua idea era che viaggiassi nello scompartimento accanto al suo.
Beh, questo punto è saltato subito. L'unico posto che sono riuscito a ottenere è stata la cuccetta numero 16. E non è stato neppure facile. Immagino che il controllore preferisca tenersi quello scompartimento di riserva. Ma non c'era altro da fare. E dopo aver esaminato bene la situazione, mi è sembrato che il numero 16 non fosse male come posizione strategica. Davanti al vagone letto di Istanbul c'era solo il vagone ristorante e lo sportello anteriore che dà sul marciapiede. Di notte viene chiuso. L'unico modo di entrare per un assassino sarebbe stato attraverso lo sportello posteriore o lungo il treno. In entrambi i casi sarebbe dovuto passare davanti al mio scompartimento.
Lei non aveva alcun sospetto sull'identità di un possibile aggressore, immagino?
Beh, sapevo che aspetto aveva. Me lo aveva descritto il signor Ratchet.
Che aspetto?
I tre uomini si sporsero verso Hartman, le orecchie tese.
Piccolo, scuro, con voce effeminata, proseguì l'americano.
Così ha detto il vecchio. E non pensava sarebbe stato la prima notte, ha detto, piuttosto la seconda o la terza.
Sapeva qualcosa, disse Monsieur Bou.
Sapeva certamente più di quanto abbia detto al suo segretario, osservò Poirot. Le ha detto qualcosa di questo nemico? Le ha detto, per esempio, perché la sua vita era in pericolo?
Ah, no, su questo punto era reticente.
Mi ha detto solo che quel tipo voleva la sua pelle.
Un uomo piccolo, scuro, con la voce da donna, disse pensoso Poirot. Quindi, fissando Hartman, aggiunse:
lei naturalmente sapeva chi era in realtà.
Chi, signore?
Ratchet. Lo aveva riconosciuto?
No, non capisco.
Ratchet era Cassetti, l'assassino del caso Armstrong.
Il signor Hartman si lasciò sfuggire un fischio prolungato.
Questa è proprio bella, disse. No, non l'ho riconosciuto. Ero nell'Ovest quando è accaduto il fatto.
Beh, immagino di aver visto le sue fotografie sui giornali, ma non riconoscerei mia madre quando c'è di mezzo un fotografo della stampa. Non dubito che più di una persona ce l'avesse con Cassetti.
Conosce qualcuno implicato nel caso Armstrong che risponda a questa descrizione? Oh, piccolo oscuro con la voce da donna?
Hartman rifletté per qualche minuto.
È difficile a dirsi. Quasi tutti quelli che avevano a che fare con quel caso sono morti.
C'era la ragazza che si gettò dalla finestra, si ricordi?
Ah, sì, certo, questo è azzeccato. Era una straniera. Forse c'era qualche guappo fra i suoi parenti. Ma dovete ricordare che ci sono stati altri casi, oltre a quello della piccola Armstrong. Cassetti era responsabile anche di altri rapimenti. Non potete concentrarvi solo su quello.
Ma abbiamo motivo di credere che questo delitto sia connesso al caso Armstrong.
Il signor Hartman fissò su Poirot uno sguardo interrogativo.
Beh, lui sembrò non accorgersene. L'americano scosse il capo. Oh, no, non riesco a ricordarmi nessuno che risponda a questa descrizione nel caso Armstrong, disse lentamente. Ma naturalmente non me ne sono occupato e non ne sapevo molto.
Continui il suo racconto, Monsieur Hartman.
Ah, c'è ben poco da dire. Dormivo durante il giorno e vegliavo di notte. La prima notte non è accaduto nulla di sospetto. Ieri notte è stato lo stesso, per quanto ne so. Tenevo la porta un po' socchiusa e guardavo. Non è passato nessun estraneo.
È sicuro di questo, Monsieur Hartman?
Sicurissimo. Nessuno è salito in treno da fuori e nessuno è venuto dalle carrozze posteriori. Sarei pronto a giurarlo.
Riusciva a vedere il controllore dalla sua posizione?
Certo, siede su quel seggiolino che è quasi a livello della mia porta.
ha mai lasciato quel sedile dopo che il treno si è fermato a Vincomci?
Sarebbe l'ultima stazione? Ah, per Bacco, sì. Ha risposto a due chiamate quasi subito dopo che il treno si è fermato del tutto. Poi è passato davanti alla mia porta per entrare nell'altra carrozza. Ci è rimasto circa un quarto d'ora. C'era un campanello che suonava furiosamente e lui è ritornato di corsa. Sono uscito in corridoio per vedere di cosa si trattasse. Mi sentivo un tantino nervoso, capite? Ma era solo la signora americana. Faceva un pandemonio per non so che cosa. Ho ridacchiato. E poi il controllore è andato in un altro scompartimento ed è tornato a prendere una bottiglia di acqua minerale per qualcuno. Dopodiché si è riappollaiato sul suo seggiolino finché non è andato in fondo al vagone a preparare il letto di qualcuno. Credo che da allora non si sia più mosso fino alle 5 di mattina.
Si è appisolato?
Non sono in grado di dirlo. Potrebbe essere.
Poirot annuì. Le sue mani riordinarono automaticamente le carte davanti a lui. Riprese in mano il biglietto del signor Hartmann. «Voglio essere tanto gentile da siglarlo», disse. L'altro eseguì. «Non c'è nessuno che possa confermare la sua versione riguardo alla sua identità, immagino, Monsieur Hartmann.
E che su questo treno? Beh, direi di no, a meno che non possa farlo il giovane McQueen. Lo conosco abbastanza bene, l'ho visto nell'ufficio del padre a New York, ma questo non vuol dire che si ricordi di me». No, signor Poirot, dovrà aspettare di poter telegrafare a New York quando smette di nevicare. Ma posso assicurarle che non le racconto una storia. Allora, arrivederci, signore. Felice di averla conosciuta, signor Poirot.
Il piccolo belga gli offrì una sigaretta. Oh, ma forse preferisce la pipa.
Oh, no, davvero! Hartmann si servì e si allontanò di buon passo.
I tre uomini si guardarono. «Le sembra sincero?» chiese il dottor Constantin. «Sì, sì, conosco il tipo. Inoltre è una storia che si potrebbe smentire molto facilmente».
«Ci ha reso una testimonianza davvero interessante», disse Monsieur Bouc.
«Oh, è proprio così.
Un uomo piccolo, scuro, con la voce acuta», disse meditabondo Monsieur Bouc.
«Una descrizione che non si adatta a nessuno su questo treno», osservò Poirot.
La deposizione dell'italiano.
«E adesso», disse Poirot con uno scintillio nello sguardo, «faremo felice Monsieur Bouc ascoltando l'italiano».
Antonio Foscarelli entrò nel vagone ristorante con passo rapido e felino. Il suo volto splendeva. Era un tipico volto italiano, abbronzato e solare. Parlava correttamente il francese con un accento che si avvertiva appena.
«Lei si chiama Antonio Foscarelli?»
«Sì, monsieur.
A quanto vedo è naturalizzato americano», l'uomo sogghignò.
«Sì, monsieur. Per il mio lavoro è meglio».
«È rappresentante di Automobili Ford?»
«Sì, vede...»
E seguì una prolissa esposizione alla fine della quale quello che i tre uomini non sapevano dei metodi di vendita di Foscarelli, dei suoi viaggi, della sua rendita e della sua opinione sugli Stati Uniti e su molti paesi europei era davvero trascurabile. Non era certo un uomo al quale si dovessero estorcere le informazioni. Scaturivano da lui. Il suo volto benevolo e infantile brillava di gioia, mentre con un ultimo gesto eloquente si interrompeva e si asciugava la fronte con il fazzoletto.
«Vede, quindi», disse, «che faccio affari in grande. Mi tengo al passo coi tempi. So che cosa vuol dire vendere».
«Negli ultimi 10 anni è andato avanti e indietro dagli Stati Uniti».
«Ah, sì, monsieur. Ah, ricordo bene il primo giorno che mi sono imbarcato per l'America. Così lontana. Mia madre, la mia sorellina...»
Poirot interruppe quel fiotto di ricordi. «Durante i suoi soggiorni negli Stati Uniti, si è mai imbattuto nel defunto?»
«Ah, mai. Ma conosco il tipo. Oh, sì.
fece schioccare le dita in modo significativo. Molto rispettabile, molto ben vestito, ma sotto sotto, tutto marcio. Con la mia esperienza direi che era un bel mascalzone. Le do la mia opinione, per quello che vale. La sua opinione è del tutto esatta, disse asciutto Poirot. Ratchet era Cassetti, il rapitore.
Ecco, che cosa le dicevo? Ho imparato a essere molto acuto, a leggere il volto della gente. Ma sì, è necessario. Solo in America insegnano a vendere come si deve.
Si ricorda il caso Armstrong?
No, non lo ricordo bene. Si trattava di una bambina, non è vero?
Ah sì, una tragedia.
L'italiano parve il primo a non concordare su questo punto. Beh, sono cose che capitano in una grande civiltà come l'America, disse filosoficamente.
L'investigatore lo interruppe. Ha mai incontrato qualche membro della famiglia Armstrong?
No, no, credo di no. Beh, è difficile a dirsi, eh. Beh, io le darò alcune cifre.
Solo l'anno scorso ho venduto, la prego, monsieur. Resti in argomento.
Le mani dell'italiano si aprirono in un gesto di scusa. Vabbè, chiedo venia.
Per cortesia, mi riferisca con precisione i suoi movimenti esatti di ieri sera, dalla scena in poi.
Ah sì, con piacere. Allora, sono rimasto il più a lungo possibile nel vagone ristorante. Ah, è divertente. Ho chiacchierato col signore americano al mio tavolo. Vende nastri da macchina per scrivere. Poi sono tornato nel mio scompartimento. Era vuoto. Quel miserabile John Bull, che lo divide con me, era a servire il suo padrone. Beh, alla fine ritorna, la faccia lunga come al solito. E non vuole chiacchierare. Risponde sì o no. Una razza davvero meschina, gli inglesi. Per niente comunicativa. Se ne sta seduto in un angolo, impalato, a leggere un libro. Poi arriva il controllore e ci prepara i letti.
I numeri 4 e 5, mormorò Poirot.
Esattamente. Sì, in fondo alla carrozza. La mia è la cuccetta superiore. Salgo là sopra, fumo e leggo. Credo che l'inglese abbia mal di denti. Allora tira fuori una bottiglietta di qualcosa che puzza molto. Se ne sta disteso sul letto a gemere. E io mi addormento quasi subito. Ogni volta che mi sveglio, lo sento gemere.
Sa se abbia mai lasciato lo scompartimento durante la notte?
Ah, non credo. Me ne sarei accorto. Quando entra la luce dal corridoio ci si sveglia in automatico, pensando che sia il controllo doganale a qualche frontiera.
Le ha mai parlato del suo padrone? Ha mai manifestato animosità nei suoi confronti?
Le dico che non parlava.
Non era comunicativo. Muto come un pesce. Ha detto che fuma. Pipa, sigarette o sigaro?
Ah, solo sigarette. Poirot gliene offrì una che l'italiano accettò. È mai stato a Chicago? Chiese Monsieur Book.
Ah sì, una bella città. Ma conosco meglio New York, Washington, Detroit. Lei è stato negli Stati Uniti? No? Dovrebbe andarci.
L'investigatore spinse verso di lui un foglio di carta.
Voglio firmare questo e scrivere il suo indirizzo di residenza, prego.
L'italiano firmò con un ghirigoro. Poi si alzò, il sorriso accattivante come sempre. È tutto? Non avete più bisogno di me?
Buongiorno a voi, monsieur.
Vorrei che potessimo rimetterci in moto. Io ho un appuntamento a Milano. Scosse tristemente il capo. Perderò l'affare. E si allontanò.
Poirot guardò l'amico.
È stato a lungo in America, disse Monsieur Book, ed è italiano. E gli italiani usano il coltello. E sono dei gran bugiardi. Non mi piacciono proprio gli italiani.
So se vuoi, disse Poirot con un sorriso. Ebbene, può darsi che abbia ragione, ma le farò notare che non c'è la minima prova contro quest'uomo, amico mio.
E la psicologia? Forse che gli italiani non accoltellano?
Oh, senza dubbio, disse Poirot, specialmente nel calore di una lite. Ma questo è un tipo di delitto molto diverso. Ho il vago sospetto che sia stato preparato e messo in scena con molta cura, amico mio. È un delitto preparato da tempo. Non è, come dire, un delitto latino. È un assassinio che porta le tracce di una mente fredda, decisa e piena di risorse. Una mente anglosassone, direi. Prese l'ultimo passaporto. E adesso sentiamo la signorina Mary Debenham.
Massimo Popolizio ha letto Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.